24 mattino.
Le 8 e 16 minuti di mercoledì 16 aprile. Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Eccola qui spuntare una energica opposizione a Donald Trump da giornali, tu dirai cosa importa, però sono giornali di tutto il mondo anglosassone, giornali molto autorevoli, adesso ti dirò dove, e dalle università. Allora, cominciamo con i giornali. La cosa che più colpisce oggi è un fondo, un articolo editoriale di Edward Luce sul Financial Times, che se la prende con la decisione di ignorare il caso di Abrego Garcia, un cittadino del Maryland inserito fra quei 200 presunti gangster che un mese fa, 17 marzo, furono inviati in Salvador. La Corte Suprema americana ha detto: ma quello è un innocente, un chiaro caso di errore. Ma Trump, incontrando Bukele, il presidente del Salvador, ha detto: ma chi se ne importa, fate, decidete voi. O comunque, insomma, non è stato energico nel far rispettare questa decisione della Corte Suprema. E il Financial Times, cioè un giornale inglese però autorevole per tutta la comunità economica internazionale, ha detto che questo è un turning point per andare verso lo stato di polizia, e che alle 12, quando è accaduto questo fatto, è stato un momento gravissimo, e ti assicuro che i toni sono assolutamente insoliti, insomma, poi li potrete vedere anche voi. E poi c'è la vicenda delle università americane. Adesso hai sentito, ne hai parlato tu, ma ne ha parlato anche adesso il nostro giornale radio. Lì è interessante vedere cosa dicono all'unanimità i giornali americani in questo caso. Il New York Times dice: ricorda, caro Trump, che questa università, Harvard, è stata fondata nel 1636, a 140 anni più degli Stati Uniti, è una cosa più importante di quella che ti sembra. Allora, che cos'è la decisione? Che con il pretesto, perché qua si è dato un pretesto, nel senso che questa cosa è stata ammessa che dagli stessi dirigenti delle università che sono stati bullizzati l'anno scorso dagli studenti ebrei, non filo israeliani o sionisti, proprio ebrei, punto e basta. Però cosa riconosciuta, sanata dalle università, hanno congelato fondi per
miliardi di dollari,
2 miliardi di dollari, cioè, e si va verso qualcosa di più ampio nei confronti di tutte le università. E Harvard, lunedì, il presidente Alan Garber ha rifiutato di piegarsi ai diktat dell'amministrazione, subito è scattata la rappresaglia, stop a 2,2 miliardi, anzi più, e 60 milioni di contratti con l'università. Caroline Leavitt, portavoce del presidente, ha detto che Trump si aspetta le scuse. Nel frattempo il rifiuto di Garner a piegarsi ai ricatti dell'amministrazione ha spinto Trump a rincarare la dose, minacciando lo stop agli sgravi fiscali per le istituzioni di pubblico interesse. Se saltassero questi sgravi, questo lo racconta anche Alberto Simoni sulla Stampa, tutto questo porterebbe all'implosione dell'Ateneo. Però l'Ateneo Garber resiste, e nel frattempo c'è da registrare che misure analoghe sono state prese, ripeto, nei confronti di tutte le università, tutte le principali università americane, le quali Anna Guaita sul Messaggero nota un particolare, che per rappresentare l'università sono stati scelti due avvocati molto vicini a Trump, che sono Robert Hare e William Barr, che sono famosi questi due avvocati, perché il primo è uno che durante la presidenza Biden scrisse che Biden era un anziano con buone intenzioni e scarsa memoria. Il secondo aveva lavorato addirittura per Steve Bannon e per la Trump Organization. Insomma, sono... racconta sempre Guaita che sotto il pretesto della bullizzazione degli ebrei molti vedono una più ampia offensiva per smantellare i programmi di diversità, equità e inclusione, screditare l'attivismo studentesco, imporre un controllo politico. In più ci sono misure contro il divieto di indossare maschere durante le proteste, la chiusura dei programmi di inclusione, il controllo degli studenti stranieri, la collaborazione con le autorità migratorie. Che succede nelle altre università? La Columbia sembra essersi piegata in questo momento, nel senso che, e questo lo racconta Alexander Steele sul Repubblica, ha ceduto alle richieste dell'amministrazione per recuperare 400 milioni di dollari di finanziamenti federali perduti, assumendo 36 agenti di sicurezza e vietando di indossare le maschere di cui ho parlato prima per nascondere la propria identità, il monitoraggio sulle procedure di ammissione. Ma le altre, e sembra, perché vedrai che poi la Columbia tornerà, è una delle università più animate. E sempre sul New York Times ho visto che dall'università di Princeton, l'Ateneo nel New Jersey, Christopher Eisgruber che è il presidente, ha fatto un'intervista al New York Times, ha detto che non è disposto a cedere a queste richieste, che sono poco specifiche, poco dettagliate nella loro motivazione. Insomma, è una cosa. Federico Fubini ha scritto un bellissimo articolo oggi sul Corriere della Sera su questa vicenda, ricordando anche la storia dell'università. Sono università dove si sono laureati un sacco di presidenti: John Adams, Quincy Adams, Roosevelt, Theodore Roosevelt, e poi Kennedy, l'altro Roosevelt, cioè Franklin Delano Roosevelt, Bush, Obama. Obama ieri si è mosso e ha fatto una dichiarazione anche lui durissima. Insomma, c'è questa avvertenza dell'università, vi invito a tenerla d'occhio, perché un conto, insomma, se si muovono tutte le università, questa cosa non sono gli studenti, capisci bene,
sì,
no?
Certo,
la differenza è che sono le autorità universitarie, destra e sinistra unita, trampiani, quella usa due avvocati trampiani, super trampiani per difendersi. Beh, insomma, è una...
Sì, allora io prevedo, se posso dirti, che politicamente la cosa va a tutto vantaggio dell'amministrazione americana, perché alimenta quella retorica, mettiamola così, il popolo contro i professori, va bene, se ci siamo capiti, no? Gli intellettualoni, come si direbbe qua in Italia, contro...
Ma questi non sono intellettuali, la cosa che ho notato io è che sono... presidi, professori universitari non di sinistra, non super democratici, e che usano dei toni molto molto forti, cioè denunciano quasi un colpo di Stato. Martin Wolf sul Financial Times, torniamo al Financial Times, dice che come ai tempi Mao, ai tempi della rivoluzione culturale, si arriverà a fare indossare, e lo dice ironicamente, i cappelli, anzi lui dice vedrete che non si arriverà a questo, ma insomma indossare i professori i cappelli d'asino. Beh, insomma, comunque trovo che sia il primo segnale trasversale. Puoi avere ragione tu, accade, puoi avere ragione tu, che un normale operaio della Pennsylvania dice ma vadano a quel paese, le università, Harvard, queste storie, chi si credono di essere, però vediamo. E visto che ti davo ragione, venendo in Italia, avevi ragione tu, aveva ragione il Messaggero ieri, lo leggo in un articolo molto informato sul Fatto Quotidiano, che quel vertice famoso Chissà chi è che aveva detto che è stato ipotizzato che si tenesse a Roma, Iran, Stati Uniti per i negoziati sul nucleare, invece si terrà in Oman, hanno confuso il nome della città. Leggete questo articolo sul Fatto a pagina 5 e capirete come è andata. Però ci sono due cose che secondo me sono più interessanti in vista del viaggio di Giorgia Meloni. Una in particolare, che Fazzolari, Giovan Battista Fazzolari, sottosegretario a Palazzo Chigi ed è il braccio destro della Premier, oggi a Francesco Bei su Repubblica dichiara, tra virgolette, la Presidente può parlare in modo chiaro e sincero con Trump, noi stiamo con la resistenza di Kiev, e pubblicano a fianco di questa intervista di Fazzolari un'intervista a Kaya Kallas, che è l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, che dice, sempre tra virgolette, dobbiamo essere chiari, è molto raro nel mondo che i conflitti siano così bianco e nero. Ecco, qui c'è un aggressore e una vittima. L'Europa deve aiutare ancora gli ucraini, non possono difendersi senza munizioni, servono anche altre sanzioni contro gli invasori. Nel giorno in cui Trump si è rifiutato persino di condannare la strage della Domenica delle Palme, questa affermazione di Fazzolari così impegnativa, se, lì si vede. O ha ragione Fazzolari, allora lei va là e gli dice le cose che dice Fazzolari, oppure Fazzolari parla a vanvera e Kaya Kallas e lei ignorerà tutto. Certo, il match fra sarà divertente, perché
bisognerà evitare la trappola dello studio ovale, perché se ti ritrovi là nello studio ovale e il presidente americano tira fuori una frase del tipo Zelensky ha iniziato la guerra, è il vero assassino dei russi, oppure una cosa di questo genere, là devi decidere cosa fare, se andarci giù dura o
menare. Ma sai come è fatta la Meloni? La Meloni mena, ricordati, perché Zelensky poi è un signore, ma la Meloni è capace di menare. L'altra cosa clamorosa è che prima di ritirarsi per un intervento per inserire un pacemaker, il capo dello Stato Sergio Mattarella, a cui facciamo gli auguri, ma l'inserimento di pacemaker non è una delle operazioni più gravi che esista, insomma è una cosa che ormai si fa quasi in modo ambulatoriale, quindi lui poi avrà passato la notte in ospedale, comunque gli auguri glieli facciamo lo stesso. Però la cosa che ha fatto poco prima di ritirarsi è di criticare la legge Morandi, perché discrimina le unioni civili e le vittime dei disastri. In che senso? Nel senso che c'è una gerarchia di persone che devono ricevere i risarcimenti, dove chi è figlio di non di un matrimonio regolare viene posposto a chi è figlio di un matrimonio regolare. Lo spiega come sempre in modo esemplare Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, ha scritto un bellissimo articolo che dice che questo è un richiamo sulle unioni civili. Ovviamente Marzio Breda, tutti gli interpreti del Quirinale fanno capire bene cosa voleva dire questo intervento, che invece ha schifato la verità. Dice Mattarella gamba tesa per le coppie gay, il capo dello Stato firma la legge Morandi sui risarcimenti ai parenti dei morti nei disastri, ma chiede di sanare la inaccettabile discriminazione dei figli. È la terza volta su quattro che interviene su... Sì, è vero, è già intervenuto su altri provvedimenti, li ricorda Andrea Carugati su sul Manifesto. E che vuol dire? Cioè, lui ha anche questo compito di approvare, perché non può fare altro, però di accompagnarle con delle lettere in cui segnala la sua sensibilità.
Perdonami, va detto che non è un intervento contro il centrodestra, perché questa legge è stata approvata all'unanimità, quindi non c'è tema, certo. Cioè non c'è tema di dire Mattarella contro il governo, contro Meloni, contro la Lega, contro, no, l'hanno approvata tutti e nessuno da sinistra, dall'estrema sinistra all'estrema destra si è accorto di questo difettuccio, chiamiamolo così.
Esatto, e comunque fa quello che Mattarella sta facendo, quello che negli Stati Uniti fanno, lo fa in piccolo su una questione apparentemente marginale, perché ti ripeto, Annalisa Cuzzocrea lo fa vedere che è apparentemente marginale. È bene che ci siano autorità terze, la stampa, le università, in nostro caso tocca al Presidente della Repubblica, che fanno osservare delle cose che, come tu hai giustamente appena detto, sono passate nella distrazione generale. Cultura, premio Strega, sì. È stata fatta la dozzina dei libri tra i quali andrà poi trovato prima una cinquina e poi il vincitore, quello che i giornali, c'è sempre uno che corre da vincitore, ed è meritatamente quest'anno Andrea Baiani con il libro L'anniversario, pubblicato da Feltrinelli. Ma i giornali, Libero sghignazza su una vecchia questione che ti avevo già segnalato, non ti avevo segnalato a te, sì, agli ascoltatori, che scorreva per entrare almeno nella dozzina anche il libro Acqua e Terra di Franceschini,
sì,
e che c'era stato uno scontro così creato da Libero fra due ex ministri della cultura, Franceschini, che è stato escluso, sì, Acqua e Terra pubblicato nella Nave di Teseo, fuori, e invece il libro segnalato da Walter Veltroni, quello del romanziere esordiente Michele Ruol, medico, sì, anestesista, autore di Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, pubblicato dalla piccola casa editrice Terra Rossa, è inaspettatamente entrato, bene, nella dozzina. Cioè, hanno,
quindi Veltroni vince.
Ha vinto Veltroni, però diciamo, è uno scherzetto questo, sì, di Libero, è un modo per mettere zizzania fra quei due.
Sì.
E che dire, avrà dei, sì, rivali.
Senti, per chiudere Paolo, la cosa è l'esclusione di Einaudi, mi sembra di capire, no? Cosa forte.
Invece sul piano culturale la vera notizia è l'esclusione di Einaudi. No, due vere notizie. Uno, che entra nella dozzina un libro che è il mio preferito, quindi lo segnalo, che è quello di Elisabetta Rasì, che è un bellissimo libro sul suo, diciamo così, rapporto con Dudu La Capria, e non me l'aspettavo che entrasse. Secondo me correrà Perduto è questo mare. L'altro è l'esclusione in Audi e Regione Tu, che fa notizia. Il capo delle Einaudi protesta l'esclusione di Verna, che era il libro che loro presentavano. Credo che sia la prima volta dopo 40 anni che un libro Einaudi non entra nella dozzina, non stiamo parlando, sì, della cinquina finale. E ripeto, l'editore aveva puntato tutto su Giorni di Veto di Nicoletta Verna, dice che è strabiliato Repetti, che è il direttore dell'Einaudi, e comunque anche questo quest'anno il premio Strega fa
discutere, mi pare.
Ti posso dire due cose? C'ho tempo.
Paolo, no, guarda, dobbiamo veramente chiudere. Tanto, guarda, ci sentiamo tutti i giorni, quindi non c'è problema.
Allora te le dico domani.
Dai,
ciao.
Va bene, ciao Paolo, ciao.
24 mattino.
Dunque, la notizia di ieri è questa decisione degli Stati Uniti di non firmare la dichiarazione del G7 che condanna la strage di Sumy, quella effettuata dai russi, ma in generale ci sembra di capire che l'ipotesi di una tregua o addirittura di una pace per il conflitto tra Russia e Ucraina si stia avviando verso un pantano. All'inizio dovevano essere 24 ore per arrivare ad una tregua, poi sono diventati 100 giorni. I 100 giorni dell'amministrazione Trump finiscono il 30 aprile, tra l'altro fateci dire... Tante cose in questi primi tre mesi, però la sostanza è che l'uscita non si vede. È intorno a questo che ragioniamo stamattina, lo facciamo con Carolina De Stefano, che insegna storia e politica russa alla Luis Guido Carli di Roma ed è editorialista del Giornale. Buongiorno De Stefano, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno.
E nello scavo, inviato di Avvenire, il suo ultimo libro è Il Salvatore dei Bambini, una storia ucraina, edito da Feltrinelli. Negli ultimi giorni Nello è stato in Ucraina e ha raccontato, ha fatto una serie di reportage molto interessanti su come sta andando avanti appunto questa guerra. Nello, buongiorno, eccoci.
Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Allora, De Stefano, lei come la vede, avendo diciamo una capacità di lettura sia del fronte ucraino sia del fronte russo? La convince la definizione di pantano?
Sì, mi convince abbastanza, perché effettivamente qual è il problema? Innanzitutto che quando parliamo di tregua o pace duratura, vediamo che ormai i russi vogliono in realtà una cosa che sia entrambe le cose, cioè loro non vogliono ripetere, questa è la prospettiva russa, ma in realtà non era soddisfacente nemmeno per gli ucraini, la formula 2014-2015, che secondo i russi è un cessate il fuoco, quello firmato con gli accordi di Minsk, che non ha permesso ai russi di ottenere ciò che avevano chiesto, cioè un'autonomia maggiore dei territori e la neutralità della NATO, ma anzi ha creato le condizioni per far prendere tempo agli europei e agli americani e dare armi agli ucraini. Ovviamente dall'altra parte abbiamo gli ucraini che dicono senza sicurezze e senza garanzie di sicurezza perché dovremmo firmare qualcosa. Quindi non solo è difficile la formula di oggi da trovare per quanto riguarda i territori, per quanto riguarda i rapporti Russia-Europa, Stati Uniti e ovviamente la posizione ucraina, ma anche c'è questo precedente pesante dell'esperienza di Minsk, cioè dei 10 anni che ci hanno portato fino al 2022. Quindi sì, il punto è che adesso poi il rapporto tra americani e russi sta prendendo un'altra forma, cioè se il dialogo è stato aperto con l'idea di trovare una soluzione, come diceva lei, 24 ore, 100 giorni, quello che vediamo è che ormai si sta istituzionalizzando un rapporto bilaterale americano-russo su vari fronti, principalmente economici, che non vengono messi in discussione a seconda di come va il conflitto sul campo.
Sì. 800-24-00-24 per le vostre domande, anche naturalmente magari ne avrete, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, appunto, come diceva Carolina De Stefano, quasi è diventata quasi una variabile indipendente, no? L'ipotesi di una tregua o di una pace in Ucraina, in realtà si sta procedendo su altri binari. Nello scavo, una lettura di tutto questo e di questa fase dal lato ucraino.
Ma abbiamo imparato in questi anni che la guerra segue anche il ritmo delle stagioni, sembra un paradosso, però poi quando si va sul campo si impara anche questo, e tradizionalmente alla fine della brutta stagione, quindi dell'inverno, poi il conflitto cambia in qualche modo forma. E quello che abbiamo visto, io ho rifatto tutta la linea del fronte nei giorni scorsi, sono più di 1000 chilometri, e la cosa che abbiamo notato e ci ha molto anche sorpreso per certi aspetti è che più ti avvicini al fronte, più la popolazione che risiede a ridosso delle aree di attrito chiede che la guerra continui per tentare di respingere le forze russe. Questo soprattutto perché si tratta di popolazione che ha subito l'occupazione nel 2022, ricordiamo che la controffensiva ucraina aveva permesso di rimandare indietro le forze russe per parecchi chilometri, tant'è vero che la Russia oggi non controlla interamente le quattro regioni per cui sta combattendo. E questo è un aspetto che non va dimenticato, perché chi è passato sotto l'occupazione russa non ha dimenticato quello che è successo in quei mesi. E poi c'è la popolazione ucraina che è ancora sotto occupazione. Noi abbiamo documentato quello che succede, per quanto è possibile raccogliere faticosamente attraverso fonti sul lato occupato, come vi viene trattata la popolazione ucraina. Questo è un problema naturalmente in più. E poi c'è questa modalità tipica di Mosca di negoziare con le armi. Si è aperto ieri una prospettiva minima di riapertura di dialogo sul corridoio per il Mar Nero, dialogo che si sta tentando di riavviare in Turchia, e questa notte è stata bombardata ancora una volta Odessa e anche le infrastrutture portuali di Odessa, e questo è un segnale molto preciso. È successo una decina di giorni fa su Mykolaiv, l'altro grande porto sul Mar Nero, di quelli rimasti a disposizione dell'Ucraina. E quindi ci sono tutta una serie di problemi che riguardano proprio la guerra combattuta, e con le forze ucraine che faticano e le forze russe che stanno riuscendo a ottenere tempo dall'atteggiamento in particolare degli Stati Uniti, e il tempo viene utilizzato in qualche modo per riorganizzarsi. Quindi avremo davanti dei mesi molto, molto difficili, perché appunto il terreno si seccherà, come dicono i soldati, per paradosso ci si impantanerà dal punto di vista diplomatico, non dal punto di vista del conflitto sul terreno, perché con il terreno duro è più facile che i carri armati, le truppe, i mezzi possano tentare di muoversi, e quindi inevitabilmente Mosca sfrutterà questo tempo per ottenere maggior vantaggio militare possibile, oltre naturalmente al vantaggio politico e diplomatico che sta ottenendo in particolare dall'atteggiamento donato dagli Stati Uniti, che si comportano da immobiliaristi. In questo caso provano a vendere qualcosa che non è loro, e in questo caso i quattro territori contesi, che poi insomma gli ucraini, quando dici che si tratta di territori contesi, si offendono un po', perché dicono non sono contesi,
sono nostri,
è qualcosa che ci stanno portando via.
Sì, sì.
Esatto.
Il traffico
24 mattino.
Ribadisco ancora una volta, ma questa mattina va così, abbiate pazienza, che care ascoltatrici, cari ascoltatori, non servono a nulla i messaggi nei quali o insultate o date dei giudizi particolarmente tranchant, senza per così dire spiegare che cosa volete dire. Quindi scrivere come fa un ascoltatore: siete vergognosi. Capisco che soddisfi, caro ascoltatore, il suo desiderio di sfogarsi in merito ad un tema che sente molto forte, però non ci aiuta. Cioè, se non mi dice perché ritiene che siamo vergognosi e non mi manda quattro righe o un messaggio vocale nel quale pone una domanda alle persone che stiamo ospitando, è perfettamente inutile. L'ho citato, adesso sarà l'ultima volta che li cito questi, perché veramente è scarsamente sopportabile. Mentre invece è interessante, ci sono molti ascoltatori che si soffermano, De Stefano, sul tema cinese, no? Il tema del quale ci siamo occupati un po' nelle settimane scorse, se questa strategia di avvicinamento alla Russia non abbia lo scopo preciso di allontanare la Russia dalla Cina, ma l'impressione è che i legami si siano fatti talmente stretti tra questi due paesi che un'operazione di questo genere non è una cosa che risolvi con quattro accordi commerciali o con un minimo di sostegno sulla guerra in Ucraina, credo, però non so, chiedo a lei.
Sicuramente no, cioè il rapporto ormai russo-cinese è molto solido, anche perché sono costruite pipeline, perché la dipendenza russa dal mercato cinese, ma anche viceversa dal mercato energetico per i cinesi, ormai è avviata. Quello che da un lato gli americani possono fare, e che sembra essere uno dei temi principali di questi negoziati alla fine, è pensare di riportare parte del business americano, mentre gli europei hanno preso una linea molto dura sulle sanzioni, anche ieri hanno detto che non hanno intenzione al momento, poi vedremo se è così, di togliere delle sanzioni, quindi rientrare con alcuni diritti di esclusiva, di predazione nel business russo, è una maniera quantomeno di prendere delle quote che se no probabilmente andrebbero in mano cinese, forse a un certo punto indiana, però sicuramente i cinesi sono molto più presenti. E altra cosa però è, c'era una tesi interessante di un ex consigliere, anzi responsabile Russia di precedenti presidenze americane, sia repubblicane che democratiche. Cercherò di non essere vergognosa, perché è la seconda volta che parlo di Russia e Ucraina, ogni volta arriva un messaggio su questo.
così.
E quindi per essere un personaggio veramente bipartisan, scherzo, ma che è Thomas Graham, che appunto è stato consigliere, credo, di Obama e anche di Bush, che diceva: se da un lato sono gli americani che forse così cercano di prendersi i russi dalla loro parte, d'altro canto sono i russi che possono forse provare a giocare su questa ostilità fortissima degli americani in questo momento nei confronti dei cinesi, e quindi in questa posizione di mezzo provare a ottenere qualcosa dagli americani dicendo: guardate, se ci date questo e questo, possiamo pensare a ridurre non le relazioni attuali, ma in prospettiva i rapporti con la Cina, appunto prevedere delle relazioni privilegiate con voi su alcuni settori strategici e di business. Per esempio, abbiamo visto che a un certo punto si parlava forse dell'interesse americano a cercare di far ripartire Nord Stream 2, no? Che era esploso, che partirebbe dalla Russia e approvvigiona l'Europa, per avere appunto delle quote americane. Quindi il rapporto esistente non può essere sciolto tra russi e cinesi, ma è una carta molto interessante da giocare, perché questa tensione tra russi e cinesi ha un peso anche sul peso negoziale della Russia. La Russia, che come peso economico è molto minore, forse può cercare, e tante cose di questi negoziati non le sappiamo, appunto, di mettere la situazione a suo favore in un momento, sì, in cui è molto preoccupata la Russia per il crollo del prezzo del petrolio.
Del greggio, naturalmente. Ancora un'altra domanda, Stefano, sempre per lei. Mi dia una lettura, per così dire, cremlinesca. Dalle dichiarazioni che leggo in queste ore sembra che l'apparenza è che i russi non abbiano alcuna intenzione di arrivare ad una tregua o ad una pace al momento. Che idea si è fatta lei, accedendo a fonti di informazione anche un po' più, e di analisi anche in lingua e più vicine a quel mondo?
Assolutamente, i russi al momento, anche da un punto di vista economico, secondo le previsioni degli economisti, poi che un giorno a un certo punto Putin possa morire improvvisamente c'è sempre come possibilità, però diciamo che di base le previsioni di come è andata l'economia nel 2024 e di come dovrebbe andare nel 2025 ci parlano comunque di alcuni mesi di autonomia senza alcun problema russo da un punto di vista militare. I russi vogliono la resa ucraina, cioè hanno una serie di richieste. Quello che loro vogliono, anche con questa strategia, come veniva detta prima, del prendere tempo, di approfittare di una situazione di vulnerabilità ucraina nel momento in cui non c'è la sponda americana, è portare gli americani e forse gli europei, ma gli europei in una posizione diversa, a mettere talmente tanta pressione sugli ucraini, che ancora ricordo hanno una legge che non permette di negoziare con i russi direttamente, per portarli ad accettare ciò che viene richiesto dai russi. Un ultimo punto: in un'intervista che ha fatto Lavrov ieri su Kommersant, Lavrov ha fatto una considerazione preoccupante, comunque su cui riflettere. Ha detto: sappiate che da un lato effettivamente sui territori e la questione dei territori siamo molto lontani, ma che in più a noi non interessano i territori, a noi interessano come e quanto vengono rispettati i diritti dei cittadini all'interno di questi territori. Quindi che apre di nuovo, come dal 2014, la possibilità di violare un qualunque cessato il fuoco sui territori, anche se ci fosse una linea di contatto, nel momento in cui i russi dicono ufficialmente i diritti delle comunità non sono stati rispettati.
Esatto, il pretesto può essere qualunque, evidentemente. Nello scavo, a questo punto, le speranze degli ucraini di arrivare appunto ad una tregua, ad una pace o qualcosa di questo genere, mi sono sembrate scacce. Dopo un primo momento di grande eccitazione per l'ipotesi di una tregua di qualche giorno, mi sembra che stia evaporando tutto, no?
È così, per paradosso, più ci si allontana dalla linea del fronte e maggiore la disponibilità a ragionare di tregua e di accordo con la Russia, purché la guerra finisca. Perché chi in qualche modo ha potuto riassaporare una, diciamo, normalità, che normale non è, nella vita quotidiana, spera che la guerra possa finire. E quando si va in Ucraina si rimane molto colpiti da quanto i cimiteri si stiano allargando, più ci si avvicina alla linea del fronte, più questa cosa viene osservata plasticamente da chi frequenta abitualmente quelle aree. Però bisogna anche dire che c'è un altro aspetto, riguardo alla possibilità di trovare magari un accordo sullo status dei quattro territori. E la Russia sta utilizzando lo strumento del passaporto russo, della cittadinanza, cioè non dà molta alternativa alla popolazione ucraina che vive nei territori attualmente occupati. Entro settembre, in alcuni casi entro giugno, bisognerà richiedere il passaporto russo. Chi non lo farà non avrà diritto all'assistenza sanitaria, all'istruzione, a un regolare contratto di lavoro e a una serie di altri problemi che si creeranno e che già si stanno creando in molte aree. E qual è il paradosso? È che quando eventualmente a settembre, questo ha fatto capire l'amministrazione russa, si potesse ragionare in maniera più seria, più stabile, più costruttiva magari, del futuro del conflitto, la Russia potrà dire un certo numero di ucraini, quasi la totalità
Che
evidentemente, ha chiesto di diventare russo.
non l'ha chiesto per
E questo
nulla.
verrà considerato. E questo verrà considerato come un referendum intrinseco che in realtà è forzato e alterato dalle condizioni sul campo, perché sfido chiunque in una condizione del genere a non chiedere il passaporto russo per far ottenere quantomeno un beneficio ai propri bambini che devono andare a scuola o dal
Ma
medico.
certo. Grazie Carolina De Stefano, che insegna storia e politica russa alla Luis Guido Carli, editorialista del giornale Nello Scavo, inviato di Avvenire, il suo ultimo libro, Il Salvatore di Bambini, una storia ucraina, edito da Feltrinelli. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Sfreccia, vola, corri, respira. Nutriti. Per mantenere il ritmo delle tue passioni hai bisogno di un'energia tutta nuova, quella di Cetilair Nutrition. Fai di ogni performance la tua performance migliore con Cetilair Nutrition.